Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di Blackout,
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
La Corte e la giuria riunite, dopo aver deliberato con una maggioranza di almeno 8 voti, condannano l'accusato Jacques Merin alla pena di 20 anni di reclusione in un carcere di massima sicurezza.
Dunque mi volete sbattere in quel buco, eh? Gettare via la chiave e dimenticare, eh? E dai, sbattetemi in quel buco, sì, ma io evaderò. Io evaderò.
E ha intenzione di evadere di nuovo?
Signor Presidente col pellicciotto da carica dei 101, dovrebbe sapere che quando si vive in un inferno, l'evasione è un diritto. Anzi, direi di più, l'evasione è un dovere.
Merin. Certo che lo conosco. Anzi, posso dire di conoscerlo meglio di chiunque altro, anche meglio della polizia. Lo vidi la prima volta al locale dove lavoravo ai tempi. Venne con un suo amico che da un po' di tempo si faceva vedere da quelle parti. Erano appena due ragazzini. Jacques apparteneva a una buona famiglia, ma aveva appena finito il militare. Si atteggiava da duro, ma era un verginello. Pensa che andò via dalla mia stanza così emozionato che lasciò il tirapugni sul comodino. Lo rividi 7 anni dopo. Arrivò al locale col portafoglio pieno. S'era fatto un uomo, anzi, un vero duro. È stato lui a liberarmi dal mio magnaccia. Non ho mai saputo che fine abbia fatto quel porco. Meglio così. Jacques non lo dimenticherò mai per questo. In fondo, avevo cominciato anche a volergli bene.
E un heure violent me tira soudain de ma rêverie.
Eh sì che me la ricordo quella storia. Allora, quel tizio era uno sfruttatore e oltretutto l'aveva veramente conciata male quella tipa. No. La violenza sulle donne non la posso sopportare. Allora Jacques mi chiese il favore di accompagnarlo. Era la prima volta che uccideva un uomo. O meglio, che uccideva senza addosso l'uniforme dell'esercito. E c'è una bella differenza nell'uccidere per lo Stato e uccidere per onore. E quella volta mi ha colpito. Aveva preparato tutto nei minimi dettagli, perfino gli strati di terra da usare per ricoprire il cadavere. Era un perfezionista, lavorava bene, sempre col sangue freddo, fortissimo senso del dovere, dell'amicizia. Abbiamo svaligiato banche, case, poi l'hanno preso per un affare da niente, una banca in provincia. Peccato, gli era appena nata una figlia.
Dopo avermi dato le lenzuola e due coperte, mi portarono in un grande atrio. Vi regnava un silenzio di tomba. Vedere tutte quelle porte numerate, chiuse, allineate come degli scomparti di un obitorio. Immaginare che dietro le porte degli uomini avevano come unico universo l'oppressione della cella e la solitudine. Sentire che qui l'uomo sopravviveva non potendo vivere. Scoprire ciò che mi aspettava mi fece infine comprendere cosa significava perdere la libertà. No, non provavo alcun rimorso per le mie azioni. Il rimorso non è altro che uno spauracchio piantato dalla morale ai confini del male. Rimpiangere significa ammettere di aver sbagliato. Alla fine era inevitabile. Da 2 anni avevo fatto del furto un mestiere, avevo anche ucciso per regolare i miei conti e quelli dei miei amici. Quindi oggi non era certo il momento dei rimpianti, ma quello di pagare.
In realtà sono appena uscito di prigione. E non le nascondo, signore, che sono stato arrestato per rapina a mano armata. E se non ho alcuna referenza è solo perché, lasciato l'esercito, ho vissuto da emarginato. Ma voglio ripartire da zero e rifarmi una vita, dunque.
Quando Jacques uscì di prigione era profondamente cambiato. Ce la mise tutta per trovare un lavoro vero e alla fine ci riuscì. Tornava a casa soddisfatto, nella nostra casa che avevamo arredato insieme, dove vivevamo come una famiglia normale. Invitava spesso i suoi genitori e pian piano il rancore giovanile si tramutò in amicizia, soprattutto con suo padre. Con me la bimba era dolce e premuroso, peccato che durò troppo poco.
A Natale ero ancora senza lavoro. Tutti i miei possibili datori di lavoro mi avevano chiesto la fedina penale. Volevo essere sincero con loro e usare lo stesso metodo diretto senza celare il mio passato. I risultati furono disastrosi. Avevo ricevuto tutto un mucchio di "le faremo sapere". A poco quei rifiuti mi sfinirono, poi mi invase la rabbia. Il mio passato mi veniva sbattuto in faccia come una malattia cronica e vergognosa. Questa società vendicativa si rifiutava di dimenticare lo sbaglio che avevo già pagato. D'un colpo riemerse la mia rivolta interiore. La società mi negava il diritto di guadagnarmi da vivere? L'avrei nuovamente attaccata. Questo semplice pensiero mi fece sorridere, perché la mia rivincita sarebbe stata brutale.
Piacere, Jack. Ti va di bere qualcosa?
Credevo che fossero gli uomini a offrire alle donne in questo genere di posti.
Bisogna cambiare le proprie abitudini.
Sono pronto a tutto.
Anche io.
Nei bassi fondi, uomini d'onore ce ne sono pochi. Gli intelligenti, poi, ancora meno. Jacques era un criminale atipico. Sapeva amare con passione e rubare con freddezza. Non gli ho mai visto negli occhi un moto di paura. Io con lui sono tornata a vivere, a riassaporare il gusto della vita. Parigi è una città spietata, non perdona. Sono cresciuta a forza di rimproveri. Mio padre mi ha sbattuto la porta in faccia al momento del bisogno. Che dovevo fare? Rubai e mi arrestarono. E poi il nulla. Dovetti vendere il mio corpo. Niente di speciale, eh? La mia è una storia comune a tante. Così come quella di Mestrin e di tutti coloro che varcano la porta del carcere. Parigi, ripeto, è una città spietata. Ma io non avevo più paura. Insieme sfidammo la società. Eravamo liberi. Eravamo felici.
Signor Delorier, la signora Schneider e il signor Merin.
Avanti, avanti.
Grazie.
Buongiorno.
Buongiorno. Eccovi finalmente. Jacques e Jeanne, i miei angeli custodi.
Dobbiamo considerarla come un'assunzione, signore.
Ah, ancora meglio. Come una benedizione, figlio mio.
Allora in questo caso... grazie, padre.
Quel vecchio maledetto fu l'inizio della fine. In Francia avevamo vissuto come nababbi. Jacques mi insegnò a sparare, a vivere in incognito. Io mi sentivo a mio agio. Mi piaceva cambiare personaggio, luoghi, vita. Svaligiammo un casinò e qualche banca, noi due da soli, e poi via, in vacanza in Italia. Lì scoprimmo di essere ricercati e partimmo per il Canada. Eravamo pronti per una nuova avventura. Trovai il lavoro da quel miliardario e dopo neppure un anno ci licenziò. Beh, lo sequestrammo, era giusto così. Peccato che quel verme riuscì a liberarsi e a noi toccò scappare verso gli Stati Uniti. Andammo a Cape Kennedy a vedere il lancio dell'Apollo 11. Era il 16 luglio, sì. Il nostro ultimo giorno di libertà.
Il capo della polizia mi informò che ero in arresto per un mandato di cattura internazionale. La prigione era di un luridume rivoltante. Eravamo in tre in una cella minuscola con un solo materasso, sporco come tutto il resto, e una sola coperta. La popolazione detenuta era composta in maggioranza di neri, gran parte dei quali completamente drogati, e le risse erano continue. Ero riuscito a comunicare con Jeannot, che era al piano sopra il mio. Era nelle mie stesse condizioni, ma lei resisteva. Né rimproveri, né rimpianti. I suoi messaggi erano sempre d'amore e terminavano sempre con la frase «con te fino alla morte».
Ah, la fuga dalla prigione di Percot fu semplice. Sì, era un penitenziario ultramoderno, ma era anche piccolo e poco sorvegliato. E a Jacques bastò fabbricarsi un coltello d'alluminio per disarmare la guardia e venirmi ad aprire chiavi in mano. Purtroppo la fuga fu breve. Il mattino dopo ci trovarono. E la sera stessa eravamo su un aereo privato, direzione penitenziario di Saint Vincent de Paul. Eravamo accusati di rapimento di persona e dell'omicidio di una vecchia, di cui non avevamo colpa. Un affare sporco in cui siamo stati tirati in mezzo. Boh, fortunatamente dell'omicidio ne uscimmo assolti.
Una parola, diteci qualcosa, qualsiasi
sì,
cosa!
Ascoltate!
Riprendi,
ce l'ho!
Viva il Quebec libero!
L'unità unità speciale di correzione, l'USC, era stata creata per rinchiudervi duri del Canada, o quelli considerati tali dall'amministrazione penitenziaria, ma ci tornavano soprattutto i recidivi e gli specialisti delle evasioni. Gli architetti si erano applicati al problema della sicurezza assoluta e avevano usato molta elettronica e cemento armato nel costruire l'edificio. Disprezzando ogni logica umanitaria, avevano progettato un piano per distruggere giorno per giorno la psiche degli uomini, un piano che anni più tardi avrebbe dato al Canada i criminali più sanguinari che avesse mai conosciuto. Dato che l'evasione classica consiste nel segare le sbarre, fu deciso di scongiurare ogni rischio eliminando le finestre. Ogni cella diventava un blocco di cemento senza alcuna apertura verso la luce del giorno. Una porta metallica comandata elettronicamente costituiva l'unica apertura. Al soffitto misero un lucernario di mezzo metro per 30 centimetri, di vetro blindato e assolutamente infrangibile, in modo da permettere alle guardie armate di sorvegliare la gente da sopra la cella. Fecero una piccola grata per permettere di gasare ogni detenuto che tentasse il minimo gesto di rivolta. La luce artificiale restava accesa 24 ore su 24. Per chi era condannato a vivere in tali condizioni, ciò significava non vedere mai la notte né la penombra. Quella luce fissa si trasformava in un'ossessione. Certuni non dormivano più e il loro sistema nervoso cedeva giorno dopo giorno, fino alla follia o al suicidio. Due bocche d'aerazione portavano l'ossigeno necessario alla vita. Le guardie entravano raramente ed era sempre minimo 3 guardie per detenuto. 4 torrette dotate d'ogni tipo di arma controllavano dall'alto quell'inferno di cemento e impedivano ogni tentativo di evasione. Gli architetti assicuravano al governo federale che da quel posto non sarebbe mai evaso nessuno.
5933, è proibito parlare nei primi 2 mesi all'unità di correzione.
Non sono un numero, sono Shaq Marine, ti manda a fanculo!
E lei, Mesrin? Qui non avrà certo la possibilità di fabbricare coltelli per aggredire le mie guardie. L'avviso all'USC, spezziamo anche l'acciaio. Alcuni entrano impettiti ed escono come pecore. Allora noi dobbiamo stare attenti, dobbiamo evitare di dare spazio a questi atteggiamenti. Ma ne parleremo nel merito, ovviamente. Dunque, tanto per cominciare, lei sarà isolato per 2 mesi. Niente in cella se non l'occorrente per lavarsi. Divieto assoluto di parlare, salvo durante il passaggio. Divieto assoluto di offrire una sigaretta a un altro detenuto. Se no, sarà punito. Divieto di mettersi il lenzuolo sul viso la notte. Se lasciamo la luce accesa, è per vederla. Ha il diritto di scrivere e di vedere il suo avvocato. Faccia un solo passo falso e le farò rimpiangere di aver lasciato la Francia. Noi dobbiamo evitare di dare spazio a questi atteggiamenti. Ha capito bene?
Non posso dormire con questa luce, lasciatemi in pace!
Si tolga okay. Quella cosa dalla faccia, 5933!
Lasciatemi in pace! Basta! 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 Basta!
Siamo evasi dal più duro carcere del Canada tagliando le reti del cortile con una tronchese rubata alla falegnameria. Un gioco da ragazzi. Tra noi il patto era chiaro, o libertà o morte. E siamo usciti più vivi che mai. 4 giorni dopo abbiamo rapinato 2 banche, lontano da Montreal, e poi una in città. Abbiamo comprato armi, auto e appartamenti. Tutto questo per attuare il nostro piano. 14 giorni dopo la nostra evasione abbiamo assaltato l'USC per liberare tutti i detenuti. Non potevamo dimenticare le umiliazioni, le violenze e i nostri compagni che ancora dovevano subire quella tortura. Dentro quelle luride mura lo Stato annienta i suoi nemici in nome della giustizia. E noi, in nome della libertà, gli abbiamo dichiarato guerra aperta.
Mm-hmm.
Dopo la spettacolare evasione e l'attacco armato al penitenziario dell'unità speciale di alta sicurezza perpetrate da Jean-Paul Mercier e Jacques Marin, la Procura del Canada ha aperto un'inchiesta sulle condizioni dei detenuti all'interno del carcere, che hanno denunciato le torture e gli abusi commessi dalla direzione. In seguito all'indagine è stata disposta la chiusura del penitenziario. Oggi è un grande giorno per lo sviluppo dei diritti dell'uomo e per la società canadese tutta.
Svaligiamo ancora numerose banche. Dopodiché ci fu l'incidente con le guardie forestali. O noi o loro. Dovemmo ucciderle. Ci eravamo promessi che non saremmo mai più tornati in prigione. Fuggimmo in Venezuela passando dagli Stati Uniti. Poi Jacques torna in Francia, non l'ho mai più rivisto. Ma ne serve un buon ricordo. Sono stato contento di lavorare con lui.
L'ho aiutato io nella fuga dal tribunale. Un colpo da maestri, anticipare il proprio arresto e evadere ancora prima di essere condannati. Aveva nascosto la pistola nel cesso, mesi prima, per sequestrare il giudice in vista del processo. Lui era una leggenda e ho capito subito il perché. Svaligiare le banche con lui era una passeggiata, a volte ci facevamo anche le doppiette. Per non parlare degli stipendi, quelli erano colpi da 90 organizzati alla perfezione. Sangue freddo e precisione. Un criminale vero, Mesrin. L'ha fregato quell'infame di Pierre. A me non era mai piaciuto. Ma Jacques è uno che non vuole sentire ragioni quando prende una decisione. L'ha arrestato il commissario Broussard. Lo pedinava da giorni e ha dovuto circondare l'intero quartiere di guardie. Salute alla sua.
Allora, artista, immortala la scena. È il momento di gloria del commissario Broussard.
Se lo dici tu, Jack.
Ti sei chiesto perché non ho sparato a te e ai tuoi scagnozzi?
Io agisco, non mi faccio domande.
Perché c'era una signora. Solo per questo. Perché c'era una signora. La prossima volta non ci saranno né signore né champagne. Ma io e te, Broussard.
Nelle prigioni e nei penitenziari francesi il malcontento era generale. Nonostante il numero incalcolabile di promesse che l'amministrazione penitenziaria aveva fatto per calmare le acque, nessun programma di riforma vide la luce. Alla Santé avevamo un nuovo direttore che dava l'impressione di una certa umanità, ma non si può fare una guerra moderna con i vecchi fucili. I tentativi di suicidio erano abituali. Alcuni si tagliavano le vene, altri ingoiavano barbiturici per disperazione, per ricatto. Altri ci lasciavano la pelle sotto lo sguardo indifferente dell'amministrazione. Quando la misura fu colma, i detenuti francesi scatenarono rivolte sanguinose. Quando Clairvaux si muove, tutte le carceri si muovono. E Clairvaux scoppiò. Tutte le prigioni di Francia la seguirono per solidarietà. L'ingiustizia può spingere le persone ai gesti più folli. Per rivoltarsi bisogna avere coraggio, perché la repressione, 10 celerini armati per ogni detenuto a mani nude, può arrivare al massacro. A Clairvaux i prigionieri si fecero massacrare per rivendicare i loro diritti. Due di loro vi persero la vita, assassinati dalle forze dell'ordine. Mi portarono a Fleury-Mérois. Nel furgone, incatenati mani a piedi, in quattro, in una gabbia di neanche un metro quadro, facemmo un viaggio di 15 ore. E quelli di Clairvaux mi raccontarono tutto quello che era successo durante la rivolta. I celerini avevano dato l'assalto al mattino, dopo aver lasciato per tutta la notte che i ragazzi spaccassero tutto. Dall'elicottero avevano tirato dei razzi lacrimogeni per sloggiarli dai tetti. A loro parere, un detenuto ne aveva preso uno in pieno petto ed era caduto morto nel cortile del passeggio. I celerini, caricando, avevano sparato granate lacrimogene coi fucili e, sempre secondo loro, un altro detenuto si era preso un lacrimogeno in piena faccia, perdendo anche lui la vita. La stampa, per spiegare quei due morti, aveva parlato di regolamento di conti fra malavitosi. Le forze dell'ordine possono degli omicidi legalizzati quando si tratta di detenuti. E nel frattempo una certa stampa si faceva portavoce della teoria delle prigioni a 4 stelle e glorificava il massacro compiuto dalle forze dell'ordine.
In seguito alle numerose rivolte scoppiate all'interno delle carceri francesi, il Ministero della Giustizia ha varato un pacchetto di riforme volte a migliorare le condizioni di vita dei detenuti e le strutture degli istituti penitenziari. Parallelamente ha istituito i MAS, i regimi speciali di massima sicurezza, per i detenuti inclini alla rivolta e all'evasione.
Le riforme promesse restarono lettera morta. Il grande pericolo delle sezioni di massima sicurezza è che una volta costruite non le possono lasciare vuote. Allora ci mettono chiunque, si inventano le persone pericolose. Se si toglie la possibilità di una vita normale a un uomo condannato a una lunga pena, gli si lasciano due scelte: o lasciarsi distruggere o ribellarsi. L'amministrazione ama la rivolta, gli serve d'alibi per giustificare la repressione, ma una rivolta nasconde sempre un'ingiustizia a danno di un detenuto. Un uomo non può accettare di essere isolato a vita, un uomo non può accettare la sua distruzione mentale.
Siamo evasi dal circuito di massima sicurezza della Santé l'8 maggio del 1978. Abbiamo rubato la divisa alle guardie e ci siamo collati dal muro con una corda. Tutto sommato fu facile, anche se il nostro compagno quella volta non ce la fece. Sia io che Jacques eravamo già evasi diverse volte, ma quella ebbe un gusto diverso. Avevamo umiliato il ministro Lamperfit e la sua legge. Sicurezza e libertà. Eccola la famigerata libertà, in barba alle sue emergenze e ai suoi carceri speciali. Fu decisamente più complicata la fuga da Deauville dopo la rapina al casinò. Lì mobilitarono pure l'esercito e circondarono l'intera regione. Eppure, nonostante fossimo a piedi e feriti, riuscimmo a uscire illesi da quella cortina di sbirri. Meserin era un professionista del crimine, sì, ma era andato oltre. Aveva deciso di intraprendere una guerra personale contro lo Stato. Guardie, giudici, carcerieri. Lui voleva lo scontro diretto, la guerra totale. Anch'io ho assaggiato il carcere duro. Anch'io firmai con gli altri il documento di denuncia che fu diramato alle radio, ma non per questo vado in giro a fare interviste, a paragonarmi alla banda Vadermanov. E di sequestrare un giudice, no, non ne volevo sapere niente. Quello era un affare che riguardava solo Meserin, il suo mito e la sua morte.
Pagherai per me. Jacques Meserin.
Meserin.
Sì.
E mi terrete per molto tempo?
Finché non avrai pagato, non potrai tornare a Louville.
E quanto volete?
Dopo il rapimento del vecchio abbiamo fatto una bellissima vacanza per l'Europa. Ci piaceva il lusso, i bei ristoranti, le sale da gioco, da ballo. Non ci mancava assolutamente niente. Jacques era generoso, oltre che spendaccione, come chi non può pianificare un futuro e vuole vivere ogni attimo come se fosse l'ultimo. Su una cosa soltanto non bisognava toccarlo: sull'onore e sugli amici. Diventava una bestia. Quando ha letto le menzogne su quel giornale non ci ha più visto. A quell'orrido giornalista gli ha dato una bella lezione e ha fatto bene.
Ora ti spiego che succederà. Non è più Dallier che intervista Jacques Meserin. È Jacques Meserin che intervista Dallier. Dimmi, come ti chiami? Come ti chiami?
Jacques Dallier!
Jacques Dallier, Dallier, sì, è vero. Ma questo è un nome da infame, eh? Da calogna! Per che giornale di merda lavori, eh? Per che giornale? Dimmi.
Minute.
Com'è?
Minute.
Esatto, Minute. Ma cos'è? Non è un giornalaccio, fascista? Sei tu che hai scritto di me?
No.
Hai scritto un articolo su di me? Eh? Sei tu?
No, no.
Così non sono leale con i miei complici, eh? Io e i giornalisti di merda che mi insultano. Io li...
Ti ammazzo! Ti ammazzo!
Ci sono persone che scelgono di sparire pur di restare in incognito. Jacques invece non ha mai rinunciato alla sua vera natura. Sapeva cambiare identità, volto, portamento, storie, ma poi dentro era sempre lo stesso. Anch'io imparai presto tutti i trucchi della latitanza e gli accorgimenti della vita ricercata. Una bandita ormai lo ero anch'io e tutt'oggi ne porto ancora i segni addosso. Un occhio in meno e 7 pallottole nel corpo.
Cosa importa la mia sentenza? Non sarà che la conseguenza della vita che volontariamente ho scelto di condurre. Di fronte ai miei giudici non abbasserò il capo. Mi assumerò tutte le mie responsabilità, accettando di pagarne il prezzo. Fin da piccolo i miei occhi si sono aperti sulla morte e sulla violenza. Ho subito la guerra che si facevano gli adulti in nome della libertà. Da adulto l'ho fatta anch'io. Un'altra guerra, un'altra violenza. L'omicidio collettivo è degno di gloria se commesso al suono dell'inno nazionale. Le guerre vissute, le guerre raccontate, le guerre che ho subito non mi hanno dato l'esempio del rispetto della vita. Non hanno fatto altro che legalizzare l'omicidio. Mi hanno armato la mano al suono della Marsigliese e poi questa mano ha preso piacere alle armi. Mi hanno insegnato la violenza e la violenza mi è piaciuta. Se ho rubato, non ho mai preso ai poveri. In quasi tutte le mie azioni ho rapinato banche o aziende. Non ho mai usato la violenza contro un cassiere o un portavalori e ho sempre lavorato con correttezza. Non ho mai stuprato, né fatto male a delle persone anziane, né sfruttato donne. Se ho vissuto avventurosamente è perché amavo il pericolo. Se qualcuno è morto per colpa mia è perché ho dovuto scegliere tra la loro vita o la mia. Accettando uno scontro armato hanno corso i loro rischi, come io ho corso i miei. Due volte nella vita ho voluto cambiare strada e tornare nella società e nelle sue leggi. Ho fallito. Perché un uomo che esce dalla prigione ne resta segnato a vita qualunque cosa faccia per reinserirsi. Perché la società è vendicativa. Un pregiudicato non si libera mai del suo debito, anche dopo averlo pagato. Gli impongono il divieto di soggiorno, gli tolgono il diritto al voto, ma gli faranno pagare le tasse e lo mobiliteranno in caso di guerra. Gli riconosceranno il diritto di pagare e di morire per il suo paese, ma non quello di scegliere il genere di società nella quale vuole vivere. Castrato nei suoi diritti civili, rimarrà sempre un ex galeotto. Un fuorilegge. La società ha perso ogni potere su di me e mi ha reso non più suscettibile di intimidazione da parte delle sue sanzioni penali. Se gli riconosco il diritto di condannarmi, non le riconosco il diritto di giudicarmi. L'ergastolo o la morte, la mia condanna mi lascia indifferente. La mia vera condanna la leggerò ogni volta negli occhi di mia figlia a colloquio e là conoscerò il rimorso.
Non so se te lo devo dire, papà. Ero andata al cimitero del tuo amico, ma dopo che è morto si sono rifiutati di restituire il corpo alla famiglia. È sepolto al cimitero dei detenuti del penitenziario di Saint Vincent de Paul. Ci sono andata, non c'era nessuna tomba. Una guardia mi ha detto che l'aveva messa in una scatola, senza nome, solo un numero. Ho cercato il numero, ero triste, ma non l'ho trovato. Poteva anche essere che fosse lì a fianco e io non lo sapevo. Allora ho preso i miei fiori e li ho sparsi attorno, a caso. Li ho messi dappertutto, dove ero potevo vedere il penitenziario. Ho pensato che anche il tuo amico ci aveva vissuto e che anche nella morte vi era ancora prigioniero. Allora ho pianto.
Black holes.
Black holes.
Black holes.
Black holes.